Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento anche noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? È l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Sono indimenticabili queste parole di Papa Francesco pronunciate il 16 marzo 2013, pochi giorni dopo la sua elezione, ricevendo in udienza i rappresentanti dei media nell'aula Paolo VI. Le abbiamo riascoltate a pochi giorni dal giubileo dedicato proprio alle persone socialmente escluse, che si svolgerà a Roma dall'11 al 13 novembre prossimi. Eventi fondamentali di questa tre giorni saranno l'udienza con Papa Francesco venerdì 11 nell'aula Paolo VI e poi la Santa Messa celebrata sempre da Papa Francesco nella Basilica Vaticana domenica mattina 13 novembre. E allora nella prima parte del nostro incontro conosciamo una realtà milanese che da decenni si occupa proprio degli ultimi, proprio delle persone socialmente escluse. Lo fa dando loro un pasto caldo, fornendo loro l'assistenza medica, dando la possibilità anche di usufruire delle docce, anche molto di più. Parliamo dell'Opera San Francesco, gestita dai frati minori cappuccini, coadiuvati da numerosi volontari, che ogni giorno a Milano, tra Corso Concordia e via Cramer, riescono a prestare servizio, a prestare il proprio aiuto a migliaia di persone bisognose. Padre Vito Magno ha intervistato il direttore dell'Opera San Francesco, padre Maurizio Annoni.
Padre Maurizio Annoni, il giubileo ci rimanda alle opere di misericordia. Cosa rappresenta in tal senso l'Opera San Francesco?
Rappresenta uno spaccato delle opere di misericordia corporali, perché ha il compito appunto di dare da mangiare agli affamati, in quanto ha un servizio di mensa che gestisce fino oltre 2500-2600 pasti al giorno. Ha il compito anche di curare gli ammalati, abbiamo un poliambulatorio medico dove grazie al servizio di 160 medici volontari riusciamo a curare quelle persone che non sono in grado di accedere al servizio sanitario nazionale o hanno molte difficoltà. Ancora tra le opere di misericordia corporali ha il compito di vestire gli ignudi e qui abbiamo un servizio di igiene personale che provvede a docce e cambio di vestito per i senza dimora, quindi persone che non hanno una casa, quindi non hanno l'acqua per potersi lavare.
Una porta aperta, si direbbe, anche se non una porta santa.
È una porta aperta, perché come ognuno di noi, passando questa porta santa nel giubileo, ha il suo cuore dei propositi, soprattutto di conversione. Ecco, credo che i poveri che passano invece sotto questa porta di Opera San Francesco tutti i giorni, anche loro vivono in qualche modo la loro conversione. Non è una conversione dell'animo, del cuore, ma è una conversione da una situazione di indigenza e soprattutto di mancanza di dignità a una situazione invece di benessere, perché in quel momento anche un piatto di minestra o una doccia calda o un vestito o una cura medica rappresenta per loro un benessere, quindi c'è una trasformazione nella loro vita.
Può allora quantificare gli ospiti che passano in un giorno dall'Opera San Francesco?
Dunque la mensa gestisce circa 2.500-2.600 pasti al giorno in due fasce, una fascia meridiana e una fascia serale. Le docce guardaroba garantiscono oltre 250 passaggi al giorno e consentono sia uomini che donne appunto di provvedere all'igiene personale e al cambio anche di vestiti. L'ambulatorio medico svolge circa 140 visite mediche tra visite di medicina generale e visite di medicina specialistica.
Negli ultimi anni che cambiamenti ha notato a livello di servizi effettuati, ma anche di qualità degli ospiti?
Come quantità di servizi c'è stato certamente un trend positivo, perché i numeri soprattutto alla mensa sono andati crescendo. In controtendenza è soltanto il 2015 che ha rappresentato invece un leggero calo rispetto all'anno precedente, il 2014, che è stato certamente l'anno più impegnativo dal 2000 a oggi. Per quanto riguarda invece la qualità, certamente dal 2008 a oggi il numero degli italiani è aumentato sensibilmente. Abbiamo, dalle statistiche si rileva che circa il 33% rappresenti l'aumento di italiani che hanno chiesto di poter usufruire dei nostri servizi. Questo naturalmente è legato alla grave situazione economica che comunque stiamo attraversando, e quindi anche un impoverimento generale, di cui anche le statistiche più autorevoli presentano appunto questo problema della povertà economica delle famiglie italiane. Anche gli immigrati stessi sono cambiati come tipologie di arrivi. Abbiamo avuto soprattutto in questi ultimi due anni un massiccio arrivo di profughi e rifugiati politici eritrei, siriani, persone che vengono anche dalle zone subsahariane.
Tra i servizi che offrite a queste persone c'è anche quello dei posti letto per la notte?
Non c'è ancora, anche se abbiamo attualmente 17 appartamenti nei quali collochiamo le persone che hanno particolarmente bisogno di essere protette, quindi che non possono certamente dormire per strada, quindi essere senza dimora. Penso ad esempio alle mamme con bambino, ad anziani in particolare anche condizioni di salute, anche più giovani che però manifestano dei problemi psichici o psichiatrici. Quindi c'è certamente una povertà che ha maggiore di attenzione e che cerchiamo appunto di accoglierla in questi appartamenti, che speriamo anche di aumentare come numero prossimamente, anche avvicinandoci a dei progetti di Housing First sui quali stiamo lavorando.
Un impegno notevole, anche economico. Su quale solidarietà potete contare?
Io dico sempre che dobbiamo ringraziare il Signore tutti i giorni per due grandi doni che ci fa. Il primo è il dono dei volontari, perché noi abbiamo oltre 700 volontari, ed è grazie a loro che tutti i giorni quella porta santa di Opera San Francesco apre i suoi battenti per accogliere i poveri. Volontari che danno la loro disponibilità, la loro professionalità, il loro tempo, anche la loro intelligenza e la loro capacità anche manuale di lavorare. L'altro grande grazie al Signore è per i benefattori, perché veramente se non ci fossero i benefattori che con le risorse economiche ci sostengono, noi non potremmo appunto aprire questa porta santa. Noi non riceviamo contributi dall'ente pubblico e quindi veramente ci fidiamo della provvidenza. Scomodando il Manzone dico: la provvidenza veramente c'è, e tutti i giorni facciamo questa grande esperienza che il Signore non ci abbandona e continua a mandare persone buone, persone solidali, persone anche coraggiose, persone che si fidano di noi e che ci danno quell'aiuto necessario per sfamare i poveri, per poter consentire di aprire tutti gli altri servizi sempre a favore di queste categorie svantaggiate.
Padre Maurizio, in che rapporto l'Opera San Francesco si pone con la Diocesi di Milano?
C'è naturalmente una grande collaborazione sia con la Caritas diocesana, anche in momenti di emergenza ci si creano anche dei tavoli di lavoro o delle collaborazioni anche magari temporali, che però hanno lo scopo di aiutarci vicendevolmente ad affrontare quei problemi gravi, come abbiamo visto anche quest'anno con l'arrivo massiccio dei profughi eritrei, quei problemi gravi che fanno parte del nostro contesto cittadino e della nostra diocesi ambrosiana. Quindi c'è collaborazione, certamente.
Non abbiamo però ancora parlato di come e quando è nata la vostra opera.
Opera San Francesco nasce come data nel 1959, nasce dall'intuizione della santità di un nostro fratello laico, Fra Cecilio Maria Cortinovis da Costa Serina, che già dalla portineria del convento per decenni aveva servito i poveri dando loro la minestra dei frati e il pane. Nel 1959 l'incontro tra Fra Cecilio e il dottor Emilio Grignani generò appunto Opera San Francesco. Il dottor Grignani, vedendo sempre questo centinaia di persone che si assiepavano alla portineria del convento chiedendo appunto minestra e pane a Fra Cecilio, e poi si disponevano sul perimetro del sagrato a consumare questo frugale pasto, si sentì in dovere di costruire una struttura per questi poveri, perché anche loro avessero una maggiore dignità in quel servizio che veniva appunto posto. Si presentò ai superiori e spiegò loro il suo intento, i superiori accolsero benevolmente questa intuizione, questa idea del dottor Grignani, che a sue spese costruì proprio la mensa Opera San Francesco per i poveri. Ed è molto bello anche ricordare che proprio Fra Cecilio, qualche mese prima di questo evento, dell'incontro col dottor Grignani, pregò il Signore dicendo: vedi Signore, qui come piove, questi poveri come si bagnano, tu quando hai moltiplicato i pani e i pesci li hai fatti sedere sull'erba, vuol dire che non pioveva, e quindi Signore provvedi anche tu a questi poveri, no? Ecco, la preghiera di Fra Cecilio fu appunto esaudita perché il dottor Grignani decise appunto insieme ai frati di costruire questa struttura.
Lei da quando ne è direttore?
Dal marzo del 2000.
Chissà quante storie ha conosciuto, può raccontarne una?
Ricordo qualche anno fa una persona che era venuta da noi, un albanese, non dico il nome per correttezza e per privacy, e poi di questa persona ho perso le tracce ed è poi riapparso in un modo totalmente diverso, e quando è riapparso la prima cosa che mi ha fatto vedere è stata la tessera di Opera San Francesco e mi ha detto: si ricorda di me? Dopo, guardandolo con un po' di fatica, che la memoria magari scarseggia a momenti, l'ho riconosciuto, e questa persona era venuta da noi per fare un lavoro di manutenzione, no? Quindi aveva trovato lavoro, aveva messo su addirittura una piccola impresa personale, era diventato un piccolo imprenditore, aveva famiglia, figli, si era veramente costruito una professionalità anche in campo edilizio. Ecco, sono stato molto contento perché con l'aiuto ha significato poi per questa persona ritrovare delle motivazioni forti per riprendere un cammino e per poi trovare lavoro, casa e per integrarsi socialmente nel nostro paese.
È questa, padre Maurizio, la sua più grande soddisfazione?
Certamente, certamente, perché non è soltanto la soddisfazione, l'aiuto immediato, anche se quello è sempre comunque un motivo di gioia, perché c'è gioia nel dare, ma c'è gioia anche nel ricevere. Dare e ricevere, direi quasi si confondono l'uno nell'altro, ma credo che proprio la soddisfazione è proprio di vedere delle persone che proprio attraverso questo aiuto poi riescono a decollare e a trovare veramente quegli spazi per poter manifestare a tutti una propria autonomia economica, abitativa, familiare, sociale.
Dai poveri e dagli anziani si inizia a cambiare la società. Gesù disse di se stesso: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Anche i poveri sono in qualche modo pietra d'angolo per la costruzione della società. Oggi, purtroppo, una economia speculativa li rende sempre più poveri, privandoli dell'essenziale come la casa e il lavoro, è inaccettabile. Chi vive la solidarietà non lo accetta e agisce. E questa parola, solidarietà, tanti vogliono toglierla dal dizionario, perché a certa cultura sembra una parolaccia. E no, è una parola cristiana, la solidarietà.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la 33esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 21 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nel testo di questa 33esima domenica noi abbiamo una parola austera, seria, che parla di un momento di grande sofferenza, parla della distruzione del Tempio di Gerusalemme e della fine dei tempi, della fine delle cose. A cosa fa riferimento? Noi pensiamo subito che si sta parlando della realtà, appunto, della fine del mondo, quando verrà a giudicare i vivi e i morti il nostro Signore Gesù Cristo. Ma non è così chiaro, perché di fatto qui si parla, sì, anche in maniera remota della fine dei tempi, ma fondamentalmente si parla della grande tribolazione che i cristiani vivranno e del fatto che tutto parte dalla contemplazione del Tempio e dell'annunzio da parte di Gesù che il Tempio sarà distrutto. Vediamo un pochino, qui si parla di sofferenze, di momenti difficili, di persecuzioni, di tradimenti. Mamma mia, ma di che cosa dobbiamo aver paura rispetto a tutto questo? Perché queste cose ci stanno davanti? In realtà ci sono tre livelli in cui leggere questo testo. Certamente il livello della fine del mondo, che sarà un momento di tribolazione, di perdita delle illusioni, di perdita delle potenze, reagiranno e ci saranno tanti inganni. Però questo testo anche parla principalmente della realtà della distruzione del Tempio di Gerusalemme e quindi di quel tempo che è stato il primo secolo, che è stato un tempo terrificante di persecuzioni e nello stesso tempo glorioso, perché è stato il tempo in cui i cristiani hanno dato testimonianza, come dice questo testo. Ma in fondo questo testo è anche applicabile a un livello personale. In fondo è un po' il combattimento del battesimo. Il combattimento del giorno del Signore, il giorno in cui si nasce, il giorno in cui si diventa cristiani. C'è qualcosa che crolla, c'è qualcosa che si perde, e ci stanno inganni che finiscono. E bisogna pensare che i cristiani del primo secolo e anche del secondo dovevano dare testimonianza pubblica e rischiavano la vita. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni persona che vuole arrivare alla vita secondo il regno dei cieli deve entrare in una distruzione di una parte di sé per la salvezza del proprio cuore. Ci saranno distacchi, separazioni. Noi abbiamo fatto un cristianesimo troppo soprammobile, troppo facile, troppo alla portata. Confondiamo spesso l'essere cristiani con l'essere brave persone. Sì, forse un cristiano è anche una brava persona, ma soprattutto è un uomo del cielo, è una donna che viene da Dio, che ha il cuore di Dio. Allora, vediamo un pochino di capire questa trasformazione, che in fondo un po' è ogni giorno, in ogni atto di conversione, io sono chiamato a vivere il giorno del Signore, a vivere anche dentro una conflittualità, una reattività di ciò che è il mio mondo, come io me lo sarei difeso con i miei inganni, con i miei idoli, con le mie povertà. Allora, vediamo un pochino come funziona. Il racconto del Vangelo parte dal fatto che gli parlano a Gesù delle belle pietre, dei doni votivi del Tempio. E Gesù dice: di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra. E cioè, noi abbiamo la contestazione di quello che vediamo, il senso della vista. Chi lavora secondo la conversione inizia a non fidarsi più tanto di quello che vede, perché guarda qualcos'altro. Non guarda la vanagloria di questo mondo, ma segue le cose secondo una bellezza, una priorità che è in altra sede, che è davanti a Dio. E così bisogna stare attenti a non lasciarsi ingannare. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. E cioè, passiamo dal senso della vista al senso dell'udito. Sentiremo delle cose e non dobbiamo fidarci. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono coloro che vedono il piattume del reale, che vedono solamente le cose come appaiono, ora come ora, e ascoltano le cose secondo le ansie umane, le paure umane, le proiezioni umane. Allora quello che succede è che in realtà noi siamo chiamati nelle cose a seguire un'opera di Dio. Infatti, per esempio, in questo testo si dice: metteranno le mani su di voi, consegnandovi alle sinagoghe, alle prigioni, trascinandovi davanti ai re governatori, allora avrete occasione di dare testimonianza. Cioè, noi abbiamo la possibilità di leggere la storia in una maniera rovesciata. Ogni cosa come un'occasione, ogni evento come un segreto disegno di Dio. Noi sappiamo che anche nelle tribolazioni più grandi Dio porta avanti la storia della nostra salvezza. Il giorno del Signore può essere terribile, ma è sempre per salvarci. Il giorno del Signore, che può essere un momento di tradimento, di solitudine, è sempre comunque nell'ottica della nostra felicità, è sempre comunque nell'ottica della costruzione della nostra vita. Noi dobbiamo pensare a tutte le notizie terribili che ci circondano. Cosa sono queste tragedie, questi disastri, tutte le cose che ci angosciano, che ci circondano? In realtà sono tutte occasioni per amare. Se noi guardiamo ogni cosa che succede in questo mondo, chiede una risposta. Anziché terrorizzarsi, fermarsi, bloccarsi, non fare più un millimetro perché siamo impauriti di questo o di quello, noi siamo chiamati a aprirci all'amore in ogni fatto che ci succede, a aprirci a essere testimoni di Dio, parte del suo progetto per il mondo. Noi siamo chiamati a vivere ogni cosa come un'occasione per incontrare Dio. La storia ci viene incontro come una pedagogia sapiente che ci libera piano piano sempre più dalle nostre menzogne. Essere traditi, essere staccati, o quanto è necessario nella vita interiore, non dipendere da altri che da Dio, non dipendere da nessuno se non da chi è veramente l'autore della vita. Noi sappiamo che tutto ciò che ci riguarda è grave e serio, e dice qui anche un capello del nostro capo non andrà perduto, nel senso che non è niente di ciò che è nostro per la perdizione, tutto è per la salvezza. In ogni cosa Dio ci sta salvando. Essere pronti alla fine del mondo, certamente, al volger della storia nelle sue parti drammatiche, certamente, ma anche personalmente, quotidianamente, pronti a lasciare tutto ciò a cui siamo attaccati per seguire la santa volontà di Dio.
Siamo in chiusura, non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.